Dai Max, parliamo del pick and roll.
No, assolutamente.
Dai,
No.
cambio difensivo su pick
Sì,
and roll.
cambio a sei marce, vai.
Contenimento.
Contenimento, sì.
Aiuto recupero.
Sì, alpha and recover.
Cambio secco a 2 o cambio a 3?
Non lo so, non si può fare un cambio un po' umido al posto del cambio
Beh,
secco?
ho capito, insomma, il pick and roll non ti piace. Parliamo di difesa a zona che passa a uomo.
Sì, possiamo parlare,
O
vogliamo
di
che parliamo
difesa
di...
uomo che passa
Vogliamo
zona.
parlare di basket femminile?
Parliamo di pick and roll tra esterni, di post up degli esterni, di attaccare i cambi difensivi.
Mica fra un po' potrai sfogarti e parlare di tecnica con un ospite molto competente.
Davvero, davvero,
Assolutamente sì.
davvero. Quindi devo solo pazientare.
Devi solo pazientare, dare inizio alla puntata come solo tu sai
Con il
fare.
rituale ormai
Assolutamente.
noto e arcinoto.
Rituale vincente non si cambia.
Va bene, allora dai, cominciamolo.
Cominciamo.
Ascoltando la canzone scelta dal nostro ospite, del gruppo musicale irlandese U2,
U2.
U2, esatto, il brano I Still Haven't Found What I'm Looking For, diamo il via alla 19ª puntata di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Bellissimo.
Signore e signori, è con noi Massimo Friso. Ciao Massimo, buongiorno, benvenuto a Pick and Pod.
Grazie dell'invito, grazie a
Benvenuto.
voi. Era un bel pezzo che non ci vedevamo.
Sì. Davvero, siamo davvero contenti di vederci, di
Quindi
vederti.
colmiamo questa cosa
Questa lacuna
esatto.
negativa che sono tanti anni che non vediamo
Allora,
Massimo. Grazie per aver accettato il nostro invito.
assolutamente. Uno dei migliori coach padovani in giro per l'Italia, il miglior coach padovano in giro per l'Italia. Posso utilizzare queste due affermazioni?
Sì, perché il mio caro amico Buscaglia, che abita a Padova, non è nato cestisticamente
Esatto.
a Padova, per cui è nato a Bologna, per cui sì, è vero, è vero.
Ah sì, ha famiglia ormai da tanti anni qui, è padovano d'adozione, però non è proprio padovano doc come Massimo.
No, esatto.
Massimo, partiamo subito con qualche curiosità, domanda tecnica, perché di questo ovviamente tu sei il più competente tra i padovani e quindi ci piacerebbe partire così. Concordi con l'assunto che la difesa sia come un virus iniettato nel corpo dell'attacco che deve quindi sviluppare degli anticorpi per poter superare l'infezione? O sei dell'avviso che l'attacco sia sempre un passo avanti e che sia la difesa a dover cercare una risposta o una soluzione ai problemi? O come sempre la verità sta nel mezzo?
La verità sta nel mezzo, però gli allenatori devono avere un'idea di dove sta la verità, per cui diciamo che io propengo per la prima ipotesi. Vorrei che la mia squadra sempre, tra virgolette, condizionasse l'attacco nelle sue scelte, permettendogli alcune cose, non tutte. È logico che con il talento poi dei singoli devi avere a che fare, ma dal punto di vista tattico un allenatore deve avere un piano ben chiaro. Alcune cose non devono essere fatte dalla squadra avversaria dopo aver studiato quali sono i punti di forza di questa squadra avversaria.
Certo, e quindi secondo te potremmo estendere non solo alla singola squadra e al singolo campionato il fatto che, come dire, la difesa sia quella che muove un po' il primo passo e anche a grandi linee, nel senso le scelte difensive anche più utilizzate in un periodo storico, tu mi ricordo qualche chiacchierata in Sacra Famiglia al bar, mi hai sempre detto che ci sono delle tendenze, a volte cicliche, a volte meno, e che bisogna saper un po' anche anticiparle. Tu in questo sei maestro, io evidentemente no, però che quindi queste tendenze che portino le difese a provare a mettere i bastoni tra le ruote, la sabbia negli ingranaggi e poi l'attacco riesca strada facendo a trovare la soluzione.
Sì, è così. Per esempio, fa per esempio negli ultimi anni ho visto nel settore giovanile, prendo un esempio per far capire il concetto, si usa lo snake perché quasi tutti fanno contenimento. E adesso i giocatori fanno più snake che palleggio resto e tiro immediato quando c'è la tasca, quando c'è il buco proprio all'interno dello spazio tra bloccante e difensore del bloccante. Noi dobbiamo fare in modo, per allenare la difesa, di togliere quella che è la specialità del momento. Ogni momento storico ha una sua specialità. Adesso c'è questo momento in cui tutti prendono contatto fisico, giocano di angoli e bisogna togliere quegli angoli lì. Per cui è un continuo giocare sulle tendenze del momento. E i giocatori dal punto di vista storico sanno fare più cose in quel momento rispetto ad altri e si cerca di togliere proprio...
Esatto.
Percentuali.
Io hai citato questo esempio del pick and roll, ma la mia domanda non nasceva a caso, ma nasceva da una nostra vecchia conversazione, quando tu mi dicesti che il tempo dell'aiuto e recupero era praticamente esaurito, perché praticamente si erano trovati tutte le contromisure, splittare l'aiuto e lo short roll e le sponde eccetera eccetera, quindi era il tempo del contenimento. Adesso sembra che il tempo del contenimento si sia esaurito. Mi pare che sia stato Ettore Messina, il migliore di tutti noi in questo senso a livello italiano e nazionale, a dire al Clinic della l'anno scorso che è il tempo del cambio difensivo,
assolutamente,
sia in attacco che in difesa, giusto?
Le squadre adesso, le squadre senior, vengono costruite per attaccare i cambi e per fare i cambi. Se non sei adeguato come personale, tu perdi. Puoi avere anche tanto talento, ma se non sei adeguato a questo tipo di idea, tu sei perdente.
E quindi in sostanza, da un punto di vista difensivo, servono che tipo di giocatori appunto per le squadre contemporanee?
Giocatori che possono marcare più ruoli.
Okay.
Adesso il top è giocatori multiruolo in attacco, playmaker che giocano spalle a canestro, playmaker che accettano il cambio difensivo con i lunghi e che stanno davanti ai lunghi.
Tendenze difensive recenti, dicevamo, sul pick and roll abbiamo detto che il cambio difensivo è un po' la difesa del momento. A proposito di cambio difensivo, cambio secco a due, quindi non so, 1-5 ormai viene anche accettato nei finali di possesso quasi sempre, ma a volte da alcune squadre anche ad inizio possesso. A te piace, e i pro e i contro di questa scelta? Eventualmente tu sei per raddoppiare il lungo in caso di vantaggio sul piccolo oppure sul blitz? Dipende dalla squadra, dalla partita?
Dipende dalla squadra, dal personale che hai, contro chi giochi. Per esempio io ho allenato Leo Busca e eravamo tutti preoccupati quando Leo Busca marcava il lungo e lui ci guardava ridendo e ci diceva: non venite a aiutare, ci penso io, e 8 volte su 10 gliela portava via subiva un fallo eccetera. Dipende sempre da quello.
Quindi
che
tu dici che a volte c'è la tendenza degli allenatori a fare quello che si chiama overthinking, cioè ho il playmaker piccolo, dovrò per forza aiutarlo, poi invece bisogna vedere che playmaker piccolo è, perché Leo Busca, tra esperienza, mestiere, gioco di contatto,
certo se hai delle diciamo che devi avere un piano di riserva quando hai una deficienza. Okay. Un giocatore che non accetta il cambio fisico, dal punto di vista fisico, che non vuole lottare perché si tratta di stare in area per 2-3 secondi, quando gli arbitri sono scarsi 3 secondi e mezzo, 4, ma si spera non 5.
Esatto.
In quel caso lì allora prevedi un raddoppio. Certo che con la pericolosità nel tiro a 3 punti fare raddoppi può essere un'arma a doppio taglio.
Eh sì, perché giustamente poi a quel punto ci sono le rotazioni difensive e ci si può esporre al tiro da fuori. Ma a te piace un po' l'idea di esporti a inizio azione a un potenziale mismatch e lasciare tanti secondi all'attacco? Perché o dipende, dici, proprio dalla squadra, cioè se gli avversari, magari la squadra che si passa bene la palla, può essere controproducente perché trovano...
Sì, può essere controproducente, perché se tu non impedisci la circolazione togliendo le prime linee di passaggio e anticipando, puoi essere esposto, sei un po' nudo in area, diciamo. Però se tu hai giocatori forti dal punto di vista fisico, puoi accettare qualsiasi cosa. Le squadre vincenti fanno questo.
Beh, in qualche modo la Serie C della Virtus, che vinse il campionato da te allenata, no, quindi in Serie B, su alcune cose era già un po' antesignana dei tempi che corrono. Mi viene in mente Gabriele Salvato, Federico Schiavon, cioè giocatori multiruolo, si direbbe, perché definire Gabriele un 2, un 3 sono etichette desuete, o la stessa cosa per Federico, però con leve infinite per fare cambi.
Sì, assolutamente, è il tipo di giocatore che...
Anche Juan Carlos Canelo è, per carità divina.
Sì. Ci vogliono, dal playmaker al pivot non c'è più il gap di un tempo, c'era il playmaker di 1,70 m e il pivot di 2,15 m, adesso il pivot di 2,15 m è scomodo, il playmaker da 1,70 m, se non è un fenomeno, è scomodo. Diciamo che le squadre diventano quasi di giocatori all around più o meno della stessa altezza. Ci sono squadre in Serie B col playmaker di 1,95 m, e il pivot di 1,98 m. Sì. E molti hanno vinto. Cremona, per esempio, 2 anni fa,
sì,
ha vinto il campionato così, con un micro pivot di 1,96 m che portava avanti il pallone a 1000 all'ora come un playmaker, e il playmaker che accettava qualsiasi tipo di cambio. Non è facile trovarlo, ma i settori giovanili devono lavorare per produrre quel tipo di giocatore lì. La mia richiesta per un settore giovanile, sì, è produrre quel tipo di giocatore lì.
Prima di chiederti, visto che l'hai introdotto, che tipo di giovani ti piace che arrivino in prima squadra, con che prerequisiti, volevo chiederti relativamente al discorso del cambio difensivo e quindi della necessità di avere giocatori che possano appunto giocare in più ruoli. Qual è il tempo più o meno di ricaduta dall'altissimo livello alle categorie, diciamo, di mezzo? Nel senso, dall'Eurolega o la NBA le tendenze poi scendono verso la Serie A, poi verso la Serie B e di conseguenza magari arrivano anche alla Serie C. Cioè, nel senso, in Serie C si parla ancora chi è il tuo 1, chi prendi da 4, che per carità è un lessico condiviso tra allenatori, mentre ad alto livello sembra che si parli più di competenze dei giocatori più che di ruolo.
Assolutamente così, però il tempo di reazione adesso è sempre più breve, perché il materiale è così rapido da avere, per cui vedere le nuove tendenze è estremamente semplice. Basta che uno abbia la voglia di stare magari
di fruizione di contenuti, che una volta erano più difficili, cioè sia video che clinica.
Era più difficile, okay. Adesso tu puoi vedere quello che fa l'Olympiacos, dopo un giorno portarlo in campo.
Sì. Su Twitter trovi già il taglio.
Dipende dalla
video,
disponibilità, certo, mentale che hai tu di vedere una cosa e farla tua, e poi fare come il sarto, cucire l'abito su quello che hai, perché non è sempre possibile che quello che va bene per l'altissimo livello possa andare bene per una Serie C. Però il tempo di reazione dal punto di vista dell'allenatore deve essere breve.
Sempre più breve. Appunto, dicevi, invece, per quello che riguarda i giovani, ci sono dei prerequisiti, secondo te, se potremmo così, diciamo, identificarli in diverse aree? Non so, l'aspetto mentale che ti piace di più in un giovane che ti arriva nella tua prima squadra, quale deve essere?
Allora, primo, di non avere paura di prendersi le proprie responsabilità. Questo però va su un discorso a 360 gradi, okay, sul metodo educativo. E io sono contrario al metodo educativo, che bisogna per forza premiare tutti, perché premiare tutti vuol dire non portare mai un giocatore sotto stress, perché tanto anche se sbaglia è sempre bravo, per cui lui non si porrà mai il problema di cosa deve fare per migliorare, per avere un certo numero di competenze. Per cui il fatto che adesso si premi un po' tutti, secondo me, produce dei giocatori che nel momento della responsabilità diventano un po' ansiosi e non sono preparati. Questo non vuol dire che bisogna portare i giocatori in un campo militare, fargli fare le torture, il passo del leopardo in mezzo al fango e urlare come pazzi, però bisogna fare in modo che il singolo allenamento il giocatore non abbia paura di prendersi la responsabilità su ogni cosa. Cioè, quando quindi, tocca a te, punto.
L'errore è ammesso, però l'errore deve esserci un po' il senso di quella responsabilità di prendersi la scelta, di assumersi la responsabilità della scelta più che dell'esito, no? Della scelta stessa.
Della scelta, tu devi fare in modo che lui prenda la miglior scelta possibile. Poi il numero di volte che tu scegli nel modo giusto ti porterà ad essere un giocatore affidabile. È come il gioco dei giocolieri al circo: se non lo provi 1000 volte, tu non potrai mai essere specialista in quel gesto lì. Per cui anche per la responsabilità, ogni momento devi incoraggiare a prendere la scelta giusta. Poi l'efficacia diventerà importante con il talento del giocatore e con il numero di ripetizioni, certo, per cui tu poni sempre quel problema al giovane in campo.
Certo, quindi detto dell'aspetto mentale, che è essere capace di assumersi delle responsabilità. E da un punto di vista tecnico, sei un coach che pensa che un giovane che arriva in prima squadra è meglio che sappia fare due o tre cose con, diciamo, certezza, avere il famoso movimento credibile o il modo certo con cui avere anche una sicurezza sua personale, o preferisci che magari abbiano più freccia al proprio arco ma nessuna particolarmente definita?
Allora, secondo me adesso, rispetto a come insegnavo 30 anni fa nel settore giovanile, insegnerei molte meno cose, ma una velocità e un'intensità sempre maggiore, perché tanto le cose che devono fare sono ricezione e tiro nel tempo più breve possibile, perché i recuperi sono sempre più rapidi. Partire a destra e a sinistra, perché un movimento di rotazione ci sarà sempre, certo, Non è che poi tu debba essere chissà quale scienziato atomico, ma le cose devi farle con un'intensità sempre speciale, ogni volta sempre più forte, ed è quello che devi allenare sempre, sempre, assolutamente sempre.
Ma secondo te c'è un'età più indicata per asciugare queste cose? Nel senso, tu mi hai fatto venire in mente parlando, è un po' magari è un parallelismo sbagliato, che Picasso diceva che a 8 anni disegnava come Michelangelo, ma ci ha messo una vita per imparare a disegnare come un bambino, infatti la riduzione dei segni, dei colori, cioè tu praticamente dici è meglio saper fare poche cose fatte molto bene a grande intensità, di grande qualità, piuttosto che un ventaglio ampissimo ma nessuna fatta magari con grande qualità o intensità. C'è un momento del settore giovanile in cui si stoppa secondo te un po' l'apertura, no, alle esperienze, e si va un po' più a canalizzare questi aspetti, l'under 19 o...
No, secondo me io quando prendo un individuo, per me è un individuo, punto, che abbia 12 anni o 16 anni.
Quindi già da
non è importante. Certo che nell'età più piccola io devo insegnare comunque l'ABC, se uno non sa tirare, non sa tirare, se uno non sa palleggiare, non sa palleggiare. Per cui diciamo che i fondamenti, senza ricercare l'intensità al 100% nella prima fase, quando sono giovani, sono necessari. Poi dipende sempre, perché noi abbiamo tendenza ad allenare sempre i dodicenni con i dodicenni. Se io ho un dodicenne che gioca come un quattordicenne, io non lo faccio giocare con i dodicenni, lo faccio giocare con i quattordicenni e via per il quattordicenne e così via. Ci deve essere selezione. Io devo giocare dove la mia marcia mi permette di giocare, indipendentemente dall'età. Per cui non c'è un'età prestabilita, anche se i nuclei sono sempre abbastanza omogenei, diciamo, ma devo guardare con attenzione. Quando ho un giocatore che gioca in quarta marcia, devo portarlo nel campionato della quarta marcia.
Infatti, esagerando, ma i più grandi talenti anche europei recenti, da Doncic e gli altri, giocava, ma anche Gallinari stesso, giocava a 16 anni in Serie B, a 18 in A2, a 20 in A1 e poi...
Quando leggo è giovane a 21 anni mi vengono i peli dritti, giovane a 21 anni secondo me deve essere un veterano già di 3 o 4 anni, se tu sei in guerra da domani mattina a 18 anni ti mettono un fucile in mano e vai a combattere per uccidere qualcuno, se non sei in grado di uccidere qualcuno, qualcuno ucciderà te, per cui presumo che un ragazzo di 18 anni possa avere, diciamo, il testosterone per poter affrontare una partita di pallacanestro. Per cui uno a 16 anni se è bravo gioca, poi ci sono allenatori che non hanno questa visione, ma in Italia dobbiamo cominciare ad averla, perché Vincenzo Esposito e tanti altri a 16 anni hanno già titolari in A1, Nando Gentile e così via. Non bisogna aver paura di bruciare, se sono scarsi li bruci, se non sono scarsi vanno avanti comunque, perché il nostro grande istinto è quello della sopravvivenza, l'uomo vuole sopravvivere, per cui se uno ha un po' di palle, anche se il termine non è corretto, in questa trasmissione, però bisogna rischiare.
Eh sì, rischiare con i giovani è sempre un importante, può pagare dividendi nel medio e lungo termine, non solo nel presente. Abbiamo parlato un po' di tendenze difensive recenti, una situazione che si vede spesso, comunque correggimi se sbaglio chiaramente, è la difesa zona che poi passa uomo e magari poi appunto anche coi cambi sistematici, coi cambi difensivi sistematici di cui parlavamo prima. Mi viene in mente anche la nostra nazionale under 20 che è impegnata negli europei in Grecia, che sembra schierarsi a zona 3-2, poi in realtà passa uomo, ovviamente l'intento è quello, no, di mangiare un po' di secondi all'attacco e farlo uscire dalla propria zona di comfort.
Sì, già 20 anni fa io dicevo non ci deve essere tanta differenza tra la zona uomata e la uomo zonata. Diciamo che
la zona uomata è
sì, che diciamo che i principi sono gli stessi. Si tratta dal punto di vista psicologico di fare in modo che una squadra inizi in modo diverso. Se trovi una squadra che non gliene frega niente di come inizi tu in difesa, è la stessa cosa, diciamo. Però il problema per una squadra in attacco è fermarsi e pensare cosa ho davanti. Palla ferma, pressione, incominci a vincere un po' il tuo match.
Sì. E ai corsi nazionali un maestro era o è Cesare Pancotto, di queste famose difese matchup, anche dei quali poi le regole sono sempre molto soggettive del coach e anche richiedono una capacità di adattamento dei giocatori che rientra in quelle famose, no, capacità di anticipazione, quindi comunque a una certa età degli strumenti utili anche a livello formativo, secondo te?
Sì, secondo me già negli ultimi anni, gli ultimi 2 anni, 7 giorni, queste sono cose che puoi mettere assolutamente in campo. Perché il giocatore deve pensare e devi interpretare quello che ha davanti. Certo che una zona matchup senza pressione sulla palla e senza anticipo in area ha poco senso, sì. Ma anche la uomo.
Certo, qui tu dici che fatta bene, dopo che hai acquisito una serie di certezze, o comunque quando si dice hai metabolizzato i principi della difesa uomo, eccetera, diventa formativa e non, come viene spesso tacciata, di essere speculativa sugli avversari.
Anzi, direi che poi è formativa anche per l'attacco, perché un tipo di difesa di questo tipo insegna a passare un po' di più la palla, magari a giocare un po' meno contro uno, perché gli spazi sono un po' più ristretti, il gioco un po' più fermo, ma a passare la palla assolutamente è propedeutico. Per cui io, quelli che dicono la zona del settore giovanile, mai gli taglierei le mani, perché se tu hai sempre pressione difensiva produci giocatori che avranno uno contro uno, certo, e magari avranno il passaggio sulla rotazione, ma giocatori che pensano come passare la palla per arrivare magari più vicino, perché lo scopo dell'attacco alla zona è fare canestro da sotto,
contrariamente a quello che si pensa,
direi che è formativa, per cui non sono mai con il paraocchi, zona sì, ma fatta in un certo modo.
A proposito di questo, Max, ci mi viene in mente il coach Daniele Rubini, che è stato nostro ospite a novembre, che lui invece ha un po' più magari stigmatizzato in negativo la zone press nelle fasce basse del settore giovanile, dicendo però alla fine sì, è aggressività, però alla fine perché la fai un po'? Comunque vuoi speculare sul fatto che magari l'avversario sia un po' più o meno pronto, mentre la zona non mi dispiace, chiaramente a una certa età e non fatta in modo speculativo, perché appunto costringe a passarsi la palla e utilizzare anche spazi e tempi differenti.
Sono d'accordo con Daniele, la domanda è: perché nell'NBA non fanno zone press? Perché le partite finirebbero 178 a 168, perché con due passaggi farebbero schiacciata sempre.
Anche in Eurolega non è che si veda tutta
questa zona. No, perché i giocatori sono talmente bravi a passare il pallone, l'ingombro volumetrico del ricevente è sempre così importante, per cui diventa difficile. Nel settore giovanile si specula perché il bambino non ha il passaggio veloce, rapido di 7-8 metri, per cui questa capacità premia una zone press fatta bene, in contropiedi facile, che piacciono molto alle mamme per applaudire il bimbo che segna, ma secondo me non porta avanti un certo tipo di sviluppo. Nella zona invece non trovo nulla in contrario, ho visto partite in America a 10 anni con le zone, con gli attacchi, con il doppio pivot, nulla è sbagliato, è importante come lo fai, non cosa fai.
Certo, e per tornare alla zona, dicevi il canestro da sotto è quello che ti fa venire dubbi come allenatore se tenere o meno ancora la difesa schierata, perché se il tiro da tre subito ti va un po' nell'alveo percentualistico, dici bah, vediamo se oggi è la giornata in cui fanno 6 su 8 o quella in cui fanno 2 su 8, quando prendi una schiacciata che stai difendendo a zona ti mina un po' nelle certezze.
Certo, dipende sempre però se usi la zona per certi momenti o se la zona è nel tuo bagaglio come difesa importante, perché se è una difesa importante tu non ti devi preoccupare del primo o del secondo canestro.
Episodio negativo.
Quello è solamente una cosa momentanea, è proprio l'asso che tiri fuori dalla manica, ma allora non è che si parla di zona come tua arma specifica, è solo una mossa dettata dal momento negativo.
Diciamo. Sì, perché sarebbe anche controproducente con i giocatori, perché se è una nostra arma, no, una freccia, la nostra faretra nella quale crediamo, toglierla dopo un solo episodio negativo...
Hai già perso credibilità. Cosa la fa? Che cosa perdiamo mezz'ora in allenamento per fare questa cosa qui e dopo la seconda se siamo insicuri e quella cosa lì non la recuperi più.
E prima di farci una pausa, io andrei all'attacco, nel senso non all'attacco di Massimo, ma la passerei all'attacco, cioè alla fase offensiva, sempre parlando di tendenze offensive recenti. Si è visto abbastanza, particolarmente nella NBA, qualcosa anche ovviamente nel nostro continente, il pick and roll tra esterni, cioè quello di andare a caccia del difensore un po' meno abile o competente nell'uno contro uno difensivo sulla palla. Loro dicono mismatch hunting, cioè caccia proprio del mismatch. È una cosa che ha preso piede, la vedi che possa proseguire?
Sì, bisogna allenare però i giocatori esterni con il mismatch positivo dentro l'area a saper giocare meglio dentro l'area uno contro uno, cosa che i nostri giocatori italiani fanno poco e in Europa un po' meno bene rispetto all'NBA. NBA proprio ci sono i playmaker che ti uccidono spalla canestro, le guardie che ti uccidono spalla canestro, hanno il bagaglio forse migliore rispetto ai lunghi. Rudy Gobert non ha certo l'uno contro uno spalla canestro di molti playmaker americani. Se si allena anche in Europa questa è una tendenza che arriverà in 5 minuti.
E qui hai citato sostanzialmente il secondo punto che avevo così di quale avevo preso nota, il post-up degli esterni, no? Mi viene in mente un italiano, ha studiato anche in America ed è figlio anche di un americano, Daniel Hackett, che è un giocatore che coach Scariolo ha cavalcato nel post-up, cioè andare spalla canestro, diciamo, un esterno, una soluzione che oltre agli Stati Uniti vedi che viene utilizzata, sì, quasi più di avere cinque spalle a canestro,
sì, quattro. Tanto che lui è figlio di americano, perché il papà, sì, era un pivot, sì,
Rudy
Hackett era un pivot, sì, e anche di quelli proprio rocciosi dentro l'area, è alto, è fisico e ha giocato in giro per l'Europa, sì, forse quando era a Milano non giocava tanto in post-up, mentre quando è andato a Mosca, sì, con i Tudis ha giocato in post-up, per cui forse siamo fossilizzati anche noi in Italia nella ricerca di poche cose. Questa è una tendenza che secondo me è importante, perché leggere i mismatch è assolutamente importante per i piccoli, ma anche per i lunghi, per tutti, per cui sono cose da allenare. Certo che Scariolo ha sfruttato il fatto che Milano avesse due piccoletti, certo, in quel ruolo lì.
Sì, senza ombra di dubbio.
Domanda però, ha vinto Milano, per cui ha fatto bene dal punto di vista tattico, perché qualche volta la ricerca del mismatch esasperato ferma il gioco, qualche volta io dico ai miei giocatori non guardate i cambi, giocate normalmente, che sia uno di 1,90 o di 2 metri che vi marca non vi deve importare, l'importante è che la palla circoli e che giochiamo forte per entrare a scaricare.
Ti faccio vedere perché coach Friso mi anticipa sempre, attaccare i cambi difensivi, sì, ok, è la pena...
No, dai, è la cosa più importante, se, certo, tu hai giocatori specialisti che sanno solo tirare sugli scarichi o cose del genere, tu sei un uomo morto, perché il cambio difensivo sulla linea dei tre punti ti impedisce il 40% dei punti che normalmente fai.
Quindi in sostanza si fa un po' il gioco a quel punto della difesa, perché se noi rimaniamo fermi e rallentiamo drasticamente la nostra manovra, come per utilizzare un termine più calcistico, i passaggi, l'uso degli spazi, sostanzialmente il tempo a un certo punto inizia a finire, a esaurirsi, quindi si prende un tiro fuori equilibrio.
Esatto, il problema è solamente conoscere se il talento uno contro uno da fermi dei tuoi avversari è un talento così importante o meno. Se non è così importante, tu vinci spesso.
A proposito del post-up degli esterni, così diciamo, io da allenatore del settore giovanile alleno sempre i ragazzi a fare entrambe le cose, l'uno contro uno fronte e l'uno contro uno spalla canestro. L'idea può essere anche quella, vista la tendenza recente dei cambi difensivi e quindi l'abilità non solo di attaccare spalle ma anche di difendere poi eventualmente contro avversari più alti e grossi nel momento in cui appunto dovesse verificarsi un cambio. È una cosa nella quale noi allenatori del settore giovanile dobbiamo credere per portarli a voi allenatori di prima squadra più competenti?
Assolutamente sì, se no arriveranno giocatori con poche competenze.
E quindi incentivarli che il gioco di contatti è un gioco divertente in questo senso?
È fondamentale, la pallacanestro è un gioco di contatti, legali ma di contatti.
Direi che possiamo chiudere allora questa ampia panoramica iniziale appunto parlando dei cambi difensivi, appunto di attaccare i cambi difensivi, quali idee ci possano essere, cioè sapendo che c'è una squadra che ti accetterà il cambio immediato subito, andare a esplorarlo nel più classico dei modi, pick and roll 1-5 e poi da lì provare a... appunto a cercare i due mismatch e eventualmente il tiro, oppure avere anche una serie di situazioni lì, penso sia anche un po' quello che crede un allenatore, no? Non so, con delle situazioni di blocca bloccante lontano dalla palla, per provare a forzare non solo il cambio sulla palla, ma anche quello slip the pick, quelle zone di incertezza se eventualmente loro dovessero fare un cambio pigro.
Assolutamente sì, allora ci sono tre possibilità. Uno, arrivare di là prima degli altri, okay. Quando hai una squadra forte nei cambi, la transizione è importantissima, trovarsi gli spazi, i tempi prima che si schierino e che il mismatch sia sempre positivo per la difesa. Due, cosa fai quando hai il pallone, cosa fai quando non hai il pallone, per cui diventa importante quello che fai, lo slip the pick eccetera, sugli attimi di indecisione, perché anche una squadra molto allenata può essere così troppo sicura, certo, del cambio che c'è il momento della tasca, quel secondo, certo che poi bisogna imparare a passare la palla bene, bisogna avere le sponde giuste e così via. Terzo, che cosa fai sul lato debole? Perché è importante, perché poi qualunque squadra accetterà il cambio, ma un po' di timore lo avrà sempre, preparerà sempre un giocatore dal lato debole sull'eventuale lob. Per cui cosa fai sull'angolo opposto è assolutamente importante, i famosi blocchi di contenimento, i flare, tutte quelle cose lì. Per cui ci sono tre aspetti del gioco per poter manovrare, per non essere proprio angosciati dalle spire del pitone che sui cambi ti porta a essere fermo.
E hai parlato di lato debole, questo mi fa venire in mente il fatto che una tendenza dell'attacco sia quella di utilizzare molto di più i tagli sulla schiena dei difensori. Un po' questi difensori vengono, si direbbe in americano, ball oriented, cioè molto più orientati al marcare la palla, e quindi tendano magari certe volte a girarti, no? Le spalle, quindi a esporsi a dei tagli sulla schiena. Mi pare che li chiamino ghost cut, perché sai, il taglio fantasma che sparisce. Anche questi sono importanti per provare a sorprendere la difesa, più del classico taglio dal lato debole, no? Che si allenava una volta dalla ala, per dire, ad andare verso canestro.
Sì, sfruttare le capacità atletiche ad alto livello, tant'è che molti lob e schiacciate al volo nascono su questa opportunità, sia contro la uomo ma anche contro la zona. Non è facile allenarlo quando sono piccoli, naturalmente, certo, perché quel tipo di lob e quel tipo di ricezione devi essere un atleta maturo, però nel bagaglio del senior ci deve essere.
Ci deve essere questa situazione qui. E quando ti dicono che a livello anche di settore giovanile sta sparendo il dai e vai, in prima squadra c'è mai stato il dai e vai?
Io lo insegno ancora, perché con il cambio difensivo è come uno slip the pick senza blocco.
Okay.
Per cui il fatto di passare la palla, specie con grande pressione, e diciamo fottere il proprio avversario... Sì. È assolutamente importante, certo. È un'azione che si deve insegnare assolutamente ancora, per cui saper passare davanti per poter ricevere, e il mismatch si cerca anche in quel caso lì. Passo la palla al playmaker con un mismatch, passa la palla senza blocchi, senza niente, e va a spalla canestro senza cambi, senza niente.
Giusto.
Per cui è assolutamente importante ancora.
E la stessa cosa un po' viene detta del backdoor, no? Che ormai si faccia fatica a fare backdoor, perché le difese, come dire, sempre più orientate alla chiusura anche dal lato debole degli spazi, il backdoor si trovi un po' meno, anche il difensore che anticipa non è sempre chiuso, no? Per utilizzare un termine che
quasi è sempre aperto. Io, giocatori chiusi adesso
non se ne trovano. Però
trovano.
C'è una situazione che mi viene in mente nella quale forse il backdoor si ritrova a volte. È proprio il fatto che l'attaccante con la palla vada quasi a imbeccare, no? Con un palleggio, per andare verso un attaccante magari pericoloso nel tiro da fuori, e quindi sì, il difensore tende ad andare, no, over come idea, e quindi si possano generare magari qualche backdoor più proprio per rubare, ma perché sei forte da tre punti e quindi la paura è che tu possa prendere, non so, un end off per un tiro.
Sì.
E allora si possa...
Ci sta. Quasi l'80% in questo caso qui. Ci sono talmente tanti end off e si tenta di anticiparli che ci può essere il backdoor in quel caso lì. Sono cose che però trovi nel gioco più dei evoluto, senior, più evoluto. Esatto. A livello giovanile, secondo me, il backdoor si usa di più a livello di transizione, quando tentano tutti di anticipare, perché noi allenatori vogliamo anticipare tutto, e allora è più facile dare il pallone in quel caso lì. Però a livello senior questa è una situazione che ormai si trova moltissimo.
Sì, quindi a me è capitato di allenare quest'anno in Under 19 un ragazzo molto forte nel tiro da tre punti, e il lavoro con lui non è stato, oltre a dargli fiducia nel tiro da fuori, è stato proprio fargli capire che, avendo così una piccola credibilità a livello di Serie C Silver e Under 19 Eccellenza nel tiro da tre, potesse essere come piano B il gioco senza palla la sua vera arma, e quindi anche su uno stagger fintare di andare su un blocco e buttarsi dentro e riuscire a rubare un canestro da sotto.
Assolutamente, alla finale scudetto, chi ha guardato Bellinelli è maestro, perché è un giocatore che ormai ha perso la velocità di un tempo,
certo.
Lo anticipano tutti perché sanno che in uscita dai blocchi fa almeno 2 su 3, e lui è bravissimo a fare un backdoor e prendere il passaggio lob, pur non essendo più un grande atleta. Certo che devi avere il passatore che te la dà al momento giusto, però assolutamente sono cose ancora da insegnare.
Max, dobbiamo ringraziare Massimo, non perché la puntata sia finita, ma perché è venuto a registrare nel giorno del suo compleanno. Oggi è lunedì 10 luglio, la puntata sarà come sempre in onda a partire da mercoledì pomeriggio / giovedì mattina, e quindi, se sei d'accordo, visto che il nostro professore Simone Grigoletto è stato impossibilitato a registrare il suo time out cestistico-filosofico, potremmo prenderci un time out aprendo il frigo e tirando fuori le pastine che abbiamo preso con Coccio Friso.
Proprio della serie, una carambata.
E poi io metto qua una canzoncina di tanti auguri.
Ma volentieri.
Addio dieta.
Max, allora dopo questo time out diverso,
devo festeggiamento. Dire,
molto gradito, anche se il professore ci ha mancato.
Esatto.
Quindi,
sì.
Dai, contiamo di riaverlo con noi per la prossima puntata.
Assolutamente, assolutamente. Massimo, allora, costruzione dei roster. Quando costruisci una squadra, suppongo lavori con un direttore sportivo, con un team manager,
con un presidente,
con
padre,
un presidente padrone. Cioè, avrai
un discorso molto particolare. Mi mettete in
assolutamente.
Con un budget a volte largo, a volte meno,
a volte senza budget addirittura. Parti da un ruolo in particolare, dai più risorse al quintetto e quindi magari una panchina un po' più debole, oppure cerchi un roster un po' più lungo. Nella ricerca di un giocatore conta di più il lato tecnico, il lato umano, entrambi i lati, cioè...
C'è uno forte e rompi i coglioni, te lo prendi? O è meglio uno non forte? Chi è che direbbe mai che è meglio uno non forte, direi tu?
Allora, io devo essere sincero, su quelli con l'ego smisurato ho sempre avuto dei problemi. E non solo io, anche i compagni di squadra. Poi ci sono delle situazioni tipiche in cui costruisci una squadra di vassalli con un giocatore dall'ego smisurato e potrebbero funzionare. Potrebbero. Secondo me il rischio è minore se tu costruisci un gruppo con un certo tipo di mentalità da migliorare nel tempo se non hai così tanti soldi. Se devi fare l'instant team, ci sono i rischi connessi del fatto che tu hai delle idee, il tuo direttore sportivo ne ha delle altre, il presidente, per cui tre giocatori li prendi tu, tre giocatori il direttore sportivo, tre giocatori il presidente, e poi speri in Dio.
Esatto. No, però partiamo dalla tua esperienza, che è quella di aver fatto sempre dei cicli, perché guardando chiaramente al tuo curriculum sono spesso i tre, i quattro, se non i cinque anni, quindi progettualità in questo senso.
Sì, è per quello che mi piace sempre meno il mio lavoro negli ultimi anni, perché questo tipo di progettualità scompare assolutamente. Se tu guardi il mio curriculum,
sì, eccolo qua.
La mia carriera è stata sempre così.
Esatto, tranne...
E di regola chi è venuto dopo di me ha sempre fatto molto bene, perché c'era un discorso molto avviato.
Ah, sì.
Il ciclo mio era finito, perché dopo 3-4 anni il pesce puzza, bisogna andare via, certo. E chi è venuto dopo, per cui si costruiva. Ma non ero solo io protagonista in quella cosa lì, c'era anche la società che era protagonista, cosa che in questo momento è quasi totalmente assente.
Mi fate venire in mente che Paolo Montale, storico allenatore di pallavolo, super vincente anche della nazionale, dice che una delle cose su cui andrebbe valutata la grandezza o comunque anche la bravura di un allenatore è quanto poi lascia dopo il proprio passaggio. Tu hai sempre lasciato tanto, è difficile adesso che ti danno un anno solo.
Ti danno un anno solo, e se vinci 7 partite consecutive corri il rischio di essere esonerato anche subito. Diciamo che è cambiato assolutamente tutto, ma anche nel modo delle società di gestire la loro presenza nei campionati. Perché devono garantire allo sponsor una risposta immediata di risultati, hanno anche dei contratti scritti che devono vincere tot partite, se no gli tolgono la sponsorizzazione, per cui si ha la ricerca affannosa del risultato senza programmazione, questo è un cane che assolutamente si morde la coda, per cui è complicato, il momento storico è complicato, le società che possono avere un certo tipo di discorso di continuità sono quelli che poi vincono, certo, a mani basse, diciamo adesso.
E tornando a quanto diceva Max, c'è un ruolo, cioè il playmaker deve essere un po' a immagine e somiglianza del coach in questo senso, o l'importante è che sia bravo e serio?
Devi avere un po' di feeling, un po' di feeling, perché si parla molto di più con il proprio costruttore di gioco che con il pivot, magari, anche se non è assolutamente sempre detto, per cui se tu hai tanti soldi guardi a 360 gradi, se ne hai molti meno parti dalla testa, e costruirsi un asse di chi gioca il pick and roll in un certo modo è assolutamente produttivo, per cui il playmaker forse è la scelta numero uno quando non hai così tanti soldi per garantirti 5 o 6 ruoli o 7 o 8 o 9.
E mi pare che tu non abbia quasi mai avuto quel giocatore ricorrente da portarti dietro nelle proprie squadre, no? Ci sono a volte degli allenatori che vogliono proprio quel determinato giocatore. Tu in questo senso ti sei aperto sempre a una quantità che nessuno per fortuna ha mai conteggiato di giocatori che hai allenato nella tua vita?
Sì, non ho, qualcuno me lo sarei portato volentieri, magari aveva talmente aumentato il proprio emolumento, sì, che per me era impossibile portarmelo dietro e così via. È anche un problema proprio culturale, nel senso che a me piace costruire sempre cose nuove, infatti la canzone che mi è stata richiesta,
sì,
ha quel tipo di, insomma, di andato filosofico, mi piace sempre una sfida nuova. ho avuto dei super playmaker con cui mi sento ancora dopo 10-12 anni, però non è che piango se vengo via da una squadra e non me lo porto dietro. Ecco, per cui c'è questo stimolo nuovo ogni anno, insomma, diciamo, a costruire qualcosa di meglio.
E su quel discorso un po' così delle risorse da allocare che diceva Max, non penso ci sia una regola sempre valida, ma tu saresti un po' più per un spalmare il budget sull'avere più giocatori competenti, o comunque no, è meglio avere uno zoccolo duro anche di qualità, cioè proprio corto, magari il quintetto, faceva l'esempio Max, e magari qualche giovane da lanciare, o non è, o dipende anche.
Allora, accetterei il rischio di avere un quintetto molto forte se c'è un lavoro di settore giovanile dietro, per cui giocatori interessanti su cui intravedo qualcosa a breve termine, nel senso che non devo avere 6 anni per costruire un giocatore, perché vuol dire che il suo bagaglio tecnico oppure le sue doti mentali sono così scadenti, diciamo. Se ho questa possibilità posso accettare un quintetto forte e dei giovani da sviluppare giorno per giorno, e mi piace anche questa cosa qua. Se invece non ho questo, preferisco un plotone di 8-9 giocatori intercambiabili che abbiano il modo giusto di entrare in campo e costruire la squadra proprio con la S maiuscola.
Approfittando appunto che parliamo di giocatori, hai costruito e gestito molte squadre in carriera. Quali sono i valori irrinunciabili e le regole di squadra?
Allora, non accetto giocatori idioti. Ripeto sempre quello che è su un'intervista famosa di Popovic, che è il migliore di tutti, che dice: è impossibile stare un'intera stagione con un idiota. Non lo puoi cambiare, rimarrà sempre un idiota, per cui è solamente tempo perso. Per cui io adesso idioti non ne ho trovati così tanti in carriera, se devo essere sincero sono stato fortunato. Però accettare i compromessi è sempre un'arma a doppio taglio, ma con me è andata sempre male. Per cui ci deve essere il valore di io sì sono forte, so di avere più responsabilità perché sono il lupo numero uno, ma devo giocare con la squadra e la squadra deve riconoscere il mio ruolo, per cui accetto i giocatori di talento, ma che accettino di far parte di una squadra, per cui quando non tocca a me, non tocca a me, non devo essere dispiaciuto e torno in difesa e difendo e do un 5 magari al compagno più scarso di me che ha preso un tiro buono ma lo ha sbagliato, allora va bene. Se invece devo avere la prima donna, è meglio dare le dimissioni e tornare a casa. È successo quest'anno.
Esatto, nella tua ultima esperienza a Monopoli.
Esattamente.
Quindi, com'è cambiato, secondo te, negli anni, se è cambiato il rapporto coach-giocatore?
Allora, parto da un esempio che mi fa sorridere adesso, dopo 20 anni. Io ho allenato Simone Pieric, figlio di Elvio Pieric, giocatore che ha giocato in Serie A a Venezia con la Reier di Tonino Zorzi, il quale, in dialetto friulano, quando l'ho allenato a Forlì, mi disse, spero che tutti possano capire, se me fiol no fac quello che te disi, daghe e daghe sua testa. E all'epoca era riconosciuto, ma non così tanto, mentre all'epoca di Elvio Pieri c'era una cosa assolutamente riconosciuta. C'erano allenatori che prendevano a calci nel sedere i propri giocatori. Negli anni 90, i primi anni 2000, si accettava la lavata di capo, e magari mettere in panchina o in tribuna un giocatore. Adesso siamo nell'epoca, come avete detto voi prima nella pausa, del politicamente corretto, esatto, per cui nessuno accetta niente. Anche la parola di critica detta nel modo più educato difficilmente dalle nuove leve viene accettata. Per cui bisogna conoscere bene il personale che ti porti in casa. Adesso va il famoso slogan: devi essere prima positivo, poi dici una cosa leggermente negativa e poi ritorni al positivo in modo da avere un rapporto produttivo con il tuo giocatore, se no è conflittuale.
Un canestro e poi la sostituzione, non la palla persa e poi la sostituzione.
Adesso le scenate di uno che viene in panchina e tu lo prendi a improperi dal primo all'ultimo secondo sono sempre più rare, tant'è che quando Ettore Messina lo fa ancora, certo, perché la costruzione
Obradovic è quello che
Obradovic, vedo dei giocatori che l'anno dopo scelgono di andare via e magari non accettano di essere allenati dal migliore di tutti.
Sì, per quanto magari un po' rude, nel senso da un punto di vista umano, almeno così dicono.
Io dico sempre, è importante poi chi ti dà la responsabilità, perché tu puoi essere cazziato, ma se poi viene rimesso in campo dopo 10 secondi, il rapporto deve essere franco, pulito. Io preferisco che i miei giocatori sappiano che io dico sempre quello che penso, ma so che loro devono avere fiducia di quello che dico io e io di loro. Nel momento in cui non c'è questa fiducia, è bene separarsi.
Certo. E ci diceva sempre Daniele Rubini, così lo salutiamo anche, che lo immaginiamo a riposarsi dopo una lunga stagione scolastica e
confermato
e sportiva, confermato a Carré, che c'è anche un prima e un dopo però l'aspetto agonistico anche con i ragazzi più giovani. Cioè è vero che c'è la partita nella quale puoi essere sostituito, puoi essere magari cazziato o anche panchinato, però c'è anche il parlare prima degli allenamenti, dopo gli allenamenti. Cioè esiste un qualcosa che a volte anche o i genitori dei ragazzi o magari i tifosi nelle partite senior sull'aspetto umano, sul dialogo, sul rapporto, che va oltre il singolo episodio, no, di campo.
Certo, assolutamente sì, però non bisogna mai giustificarsi.
Certo.
Tu devi fare in modo che il giocatore capisca il tuo punto di vista anche dagli atti, da quello che propone. Perché se tu gli dai un complimento, gli fai un complimento e poi lo panchini, è meglio forse essere cazziato e poi farlo tornare sul campo.
Cioè trovare la famosa coerenza.
Bisogna bisogna essere coerenti dal primo all'ultimo minuto. Questo premia sempre. Poi il conflitto ci sta.
Beh, il buon Barpaiola insegnava che ai giovani, io ho preso spunto da lui, non preoccuparti se l'allenatore ti urla. Comincia a preoccuparti quando non ti urla più, perché vuol dire che non gli interessi e reputa che tu non possa più migliorare.
Assolutamente d'accordo, è quello che dico. Quindi, ogni inizio anno, preoccupatevi quando io sto zitto. Quando sto zitto ed è silenzio a senso, preoccupatevi molto.
Sì, perché poi alla fine l'indifferenza, se vogliamo chiamarla così, è un'arma che ammazza sempre.
Ammazza sempre, assolutamente. Anche se qualcuno non la capisce tanto qualche volta, però assolutamente sì. Coerenza innanzitutto.
Quindi questi sono un po' i valori, appunto, che ti chiedeva Massimo, che hai sempre portato avanti. E da un punto di vista delle regole di squadra, cioè nel momento in cui inizia la stagione, ti trovi a parlare con i giocatori, sei uno di quelli che, non so, ha un regolamento scritto piuttosto che un cartellone, vuoi che li condividano, li detti tu?
Allora, c'è un contratto con un regolamento, sì. Alcune società poi hanno il loro regolamento, okay. E poi c'è il mio regolamento di vita.
Ok.
Io non accetto che i giocatori e non abbiano cura di se stessi e del rapporto con gli altri, che non vuol dire solo farsi la barba o fare le terapie prima dell'allenamento, vuol dire che non si deve arrivare all'ultimo minuto, che si deve partecipare un po' alla vita della squadra a 360 gradi, che la puntualità è la prima forma di educazione e di rispetto per tutto, e il fatto che in campo si possa parlare ma a tempo debito e non può essere un contraddittorio ogni momento e ogni proposta. E poi ci sono le regole che di convivenza normale, che il turpiloquio può essere produttivo quando vinci 10 tra virgolette produttivo quando vinci 10 partite consecutive, ma quando magari perdi può essere un'arma a doppio taglio per litigi e fratture magari insanabili, per cui bisogna stare un po' attenti. Poi la vita normale degli atleti, che non devono bere, non devono fumare cose illecite o lecite o cose di questo tipo, che non possono stare fino alle 4 della mattina ai videogiochi duellando con un australiano, cose che mi sono successe, certo, in carriera, assolutamente. Per cui queste sono le cose fondamentali. Il rispetto, porta rispetto e ricevi rispetto.
Certo, e quindi sicuramente una grande carriera,
sì,
con, come hai detto tu, un sacco di squadre costruite e gestite. Ci piacerebbe così fare una panoramica, se non è troppo un tuffo nel passato, del tuo così percorso, dove ti chiediamo un aggettivo, un sostantivo, un ricordo, un evento, una curiosità per, diciamo così, ogni periodo. Li abbiamo un po' divisi in piccoli blocchi della tua lunga carriera. E partirei così, diciamo, dal periodo degli anni 80, o comunque dal Petrarca Basket Padova, al Trepini, in Prato della Valle, le giovanili con le finali nazionali, la prima squadra. Che cosa ci puoi dire di quel periodo storico?
È la mia prima ebbrezza, nel senso che ero studente di medicina, avevo abbandonato il basket, e poi Carlo Vigato mi portò di nuovo in palestra, poi tornai al Petrarca, la faccio molto breve, ebbi successo subito e travolgente con la squadra allora cadetti, adesso under 17, che poi sbarcò quasi tutto in prima squadra, i vari Tonzi, Grosin e compagnia.
Finale nazionale Carlo.
Finale
88.
Nazionale Carlo. Fu un periodo veramente straordinario, nel senso che c'era un entusiasmo, loro mi hanno coinvolto me, io ho coinvolto loro, e ci sentiamo ancora dopo 30 anni.
Sì.
Anni 90, Pistoia.
Sì. Olimpia Pistoia.
Olimpia Pistoia. Sì. Aiuto di Busco Vujosevic.
Il periodo della grande formazione, quella vera, quella che mi ha tolto proprio il paraocchi, perché era un costruttore di giocatori e di squadre di livello. Se avessi un figlio glielo darei in mano sicuro, perché è un allenatore che proprio costruisce il singolo dalla punta dell'alluce al capello, ma non solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista mentale. Per cui per me è stato il periodo di formazione maggiore, diciamo. Mi sono costruito un'esperienza più importante proprio per merito suo.
E da lì, quindi diciamo nel decennio degli anni 2000, con l'arrivo del nuovo secolo, del nuovo millennio, che tanto nel 99 spaventava il Millennium Bug, tutta una serie di esperienze da capo allenatore nella B d'eccellenza e nella A dilettante, che era un po' il sinonimo quando cambiò il nome, quindi Padova, Mestre, Forlì, di nuovo Pistoia, Arezzo e Ferentino. Quindi diciamo un decennio via da casa, lontano da casa.
Sì, allora è stato il decennio più importante dal punto di vista professionale per i risultati, però è quello che mi dà più rimpianti, nel senso che quel tipo di pallacanestro in B1 dava talmente tanto dal punto di vista economico e anche dal punto di vista proprio di gratificazione del tipo di campionato, organizzazione, bellezza, proprio c'erano giocatori meravigliosi, eccetera, eccetera, che mi ha distolto dalla Serie A. Cioè non ho accettato il compromesso magari di guadagnare meno e di tornare magari a fare il vice in Serie A per fare il capo allenatore con un ottimo stipendio, con un'organizzazione importante e cose di questo tipo. E prima non mi volevano in B perché ero un allenatore di A, e poi non mi hanno più rivoluto in A perché ero
ormai
allenatore
di Serie B, tra virgolette,
molto gratificante da tutti i punti di vista, perché ho costruito squadre, ho avuto la fortuna di allenare ottimi giocatori in società veramente eccellenti. Però questo mi ha tolto dal mondo della Serie A, per cui importante sì, ma con un minimo di rimpianto anche.
Con un titolo di campione d'Italia dilettanti e una promozione in A2?
No, promozione in A2 no, sinceramente. Ho vinto una Coppa Italia lì, e l'anno della promozione purtroppo sono stato esonerato a 3 mesi dalla fine del campionato, per cui il famoso discorso
avviato
e qualcuno che è stato bravissimo, che poi l'ha portato avanti meglio di me alla fine.
Ma quegli anni lì erano gli anni della B d'eccellenza.
Erano anni in cui c'erano giocatori che guadagnavano 100.000 euro e non erano casi rari. Adesso si costruiscono squadre di serie B con qualcosa di più di 100.000 euro.
Sì, erano gli anni anche dello Special One Gramenzi, che vinceva
uno bravissimo,
la B d'eccellenza con Alejandro Porta e gli altri giocatori.
Era un girone.
Cioè, erano professionisti.
Erano professionisti, squadra altissimo, che si allenava tra allenare in Serie 1 e in Serie B1 non c'era poi così tanta differenza.
Non c'erano gli americani, perché non si poteva
avere. Non c'erano gli americani, ma c'erano squadre che avevano Antonello Riva, magnifico, a Venia, insieme. E con 3.000 spettatori in tribuna, trasferte da 6 o 700 chilometri all'ordine di ogni 15 giorni, una cosa totalmente diversa dal depauperamento che c'è
nella B attuale.
Certo.
Decennio 2000-2010, il quinquennio alla Virtus 2012-2017.
Il ritorno a Padova.
Ritorno a casa, che è stato un ritorno eccellente. Io ringrazierò sempre la famiglia Bernardi e soprattutto il presidentissimo Franco, perché mi hanno dato la possibilità in un momento molto difficile della mia vita, perché era il momento in cui sono tornato a casa, avevo due genitori, tutti e due malati di brutte malattie, per cui ero costretto a tornare a casa e avrei rinunciato anche ad allenare per ero sempre in giro, avevano bisogno assolutamente, perché i miei fratelli avevano altre cose importanti da fare, per cui sono sbarcato di nuovo a Padova. Loro mi hanno dato la possibilità di allenare, questo mi ha permesso di superare meglio questa fase molto difficile della mia vita e costruire anche lì, perché forse certo, è stato il momento forse ultimo di costruzione di un certo tipo di percorso. E la Virtus si è tolta dalle secche della Serie C, è tornata in B, quasi. Ha costruito poi dei giocatori adesso c'è ancora l'ultimo Highlander che è Federico Schiavon, che è ancora in prima squadra.
Mi viene in mente l'intuizione su Matteo Ciro Ferrara.
Sì, che ho sentito la settimana scorsa e mi piange il cuore, perché con me giocava playmaker, adesso fa il 4-5, perché adesso i ruoli sono cambiati, e purtroppo un esperimento che non ha portato un giocatore, secondo me aveva potenzialità anche lontanissimo dal canestro. Un momento eccellente, certo, dove mi sono divertito tantissimo e spero di aver lasciato un buon ricordo da quel punto di vista.
Prima di chiederti degli ultimi 6-7 anni, condizionati chiaramente anche dal Covid, esperienza che ci ha condizionato e segnato tutti, volevo chiederti, proprio perché abbiamo citato Ferrara, che adesso fa, diciamo così, il 4-5, lo ricordo, a Mantova, in Serie A 2 in tempi recenti, adesso non so quest'anno dove giocherà.
Ha giocato nella Stella Azzurra Roma e adesso è in cerca di altra squadra. Spero per lui di trovarla presto.
Bene. E così, parlando di numero 4, quindi secondo lungo, un amico con cui parlavamo l'altro giorno diceva: ma nel momento in cui lui sta costruendo una Serie B interregionale, nel momento in cui vado così un po' a scegliere la coppia di lunghi, se ho uno stretch four, cioè un giocatore che tira da fuori, passa la palla, è quasi più un esterno che un interno, mi permetto di avere un 5 un po' roccioso, corpulento, un po' più classico pivot d'area, mentre se ho un po' più un 4 che ama andare spalle a canestro con un po' più meno tiro da fuori, posso o devo permettermi un 5 tiratore passatore? Come la vediamo?
Allora, aiutiamo. Questa è la famosa masturbazione cronica degli allenatori che si macerano su queste cose.
No,
che
c'è
poi...
l'estate per questo, no?
Sì, c'è l'estate per questo, e poi a settembre
è la dura realtà.
È tutto diverso. Allora, prendere il miglior giocatore possibile, valutare il tuo stretch four, che roba è? È un giocatore solo perimetrale o un giocatore che può giocare a pallacanestro? È un grande rimbalzista? È un giocatore che cambia sul pick and roll, cambia su chiunque o meno? Perché il compromesso poi di combinarlo con il 5 deve avere delle basi. Certo. Se il mio 4 è solo tiratore, un giocatore proprio è un 3 mascherato, periferico, eccetera, eccetera, allora il 5 più roccioso ci sta. Ma la coppia di due giocatori intercambiabili possono giocare dentro e fuori e possono cambiare, secondo me è top.
Certo. E quindi chiudiamo questa carrellata sulla lunga carriera di coach Friso parlando così degli ultimi anni. Quindi, dopo aver lasciato la Broetto Virtus Padova appunto in Serie B, l'esperienza in Sicilia a Barcellona ovviamente Pozzo di Gotto, e poi il bellissimo biennio a Faenza, purtroppo comunque condizionato dall'annata del Covid. Credo che sia stato il miglior risultato, se non è stato migliorato di recente, nella storia di Faenza, il primo anno, il tuo, il secondo.
Allora, mi è stato migliorato l'anno scorso da Gigi Garelli, che è arrivato in finale con Rimini.
È vero, sì, contro Rinascita Basket Rimini, certo.
Faenza è una delle società che fa piccoli passi ogni anno e credo che in non tantissimo tempo troveremo in Serie 2. Ma l'anno più bello in assoluto degli ultimi anni che ricorderò è Barcellona.
Quindi dopo l'esperienza di 5 anni a casa a Padova, l'esperienza in Sicilia, che tra l'altro squadra che ha dominato la regular season, e purtroppo mi pare in gara 5 della finale.
Sì, siamo usciti in finale ma con il cuore infranto, perché era il momento in cui tutti avevamo fatto il lodo contro la nostra società che non ci pagava da Natale.
Ah.
Per cui un anno fantastico dal punto di vista cestistico, mi hanno fatto allenare come in Serie 1, in un ambiente entusiasta, con un gruppo meraviglioso che senza prime donne è arrivato vicino a lottare per la Serie A, però con un handicap non indifferente, tant'è che sono saltati per aria, non hanno più pagato. Per cui eravamo nel momento dove dovevamo produrre il maggior sforzo, ma eravamo così preoccupati del nostro futuro e con giocatori che magari... non avevano altre fonti di reddito, e qui la mente era stata un po' sviata da questa cosa qui. Purtroppo un risultato che ricorderemo con grande piacere, ma con interruzione drammatica dell'attività di Barcellona, che poi è scomparsa
completamente. Sì, io la ricordo nell'allora Lega 2, proprio allenata da Pancotto, che ho citato prima, una bellissima squadra con un pubblico molto caldo.
Sì,
deve essere stata comunque anche una figata vivere in Sicilia.
Un pubblico meraviglioso, proprio un entusiasmo clamoroso. Tornerei domani mattina, anche se mi dicessero forse a gennaio non ti paghiamo più. Però siccome sono ancora uno di quelli che allena per il piacere di allenare, anche se i soldi sono importanti, quella è un'esperienza che ricorderà per sempre in assoluto.
E poi la stagione un po', diciamo, della ripartenza dopo il Covid a Piombino, con un bel sesto posto. E...
Mi sono divertito pochissimo perché c'erano stati troppi problemi post-Covid, poca assistenza da parte della società. Io non mi sono trovato bene con loro non si sono trovati bene con me, per cui non è un anno per me stato positivo, anche se dal punto di vista numerico è stato un anno positivo, nel senso che siamo arrivati in playoff, certo. Poi abbiamo impegnato San Vendemiano, per cui annata positiva, però un'annata che io non ricordo con grande piacere.
Allora, in attesa che ovviamente il coach riparta con un nuovo progetto, un nuovo percorso, noi Max non possiamo esimerci anche in questa prima puntata del mese di luglio di lanciare la rubrica La Mossa del Giaguaro. La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, grande Max, abbiamo due domande dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, quindi come sempre ritmo, ritmo, ritmo. La prima dice, arriva luglio, tempo di ferie. Mare o montagna, ma soprattutto, aggiungo io, ma stai ferie, le fai? E gli è staccano vista?
Allora, sulle ferie se le faremo, non lo so.
Ok.
Sulla scelta mare o montagna, diciamo che...
Non puoi dire tutte e due.
No, con l'età propendi di più verso la montagna, prima chiaramente al mare. A Lignano ho passato 10 anni da giovane e non posso più tornare perché sennò mi fanno pagare il consumo del suolo per quanto abbiamo camminato, eccetera. Diciamo che il problema grosso al mare è che io non riesco a resistere in spiaggia più al là delle 10 della mattina, poi adoro la spiaggia alle 18:30 della sera.
Quando vanno
fuori dai piedi, non c'è casino, c'è meno, c'è quest'aria che arriva. Quindi montagna ha un brutto difetto, se vai in montagna con qualcuno ti fa camminare, invece dovrai...
Qualcuno a caso.
Sì, esatto.
Coach, mare o montagna?
Mare, ho una moglie con casa a Gallipoli che ama e brava andare a vivere a Gallipoli, per cui per me è un discorso chiuso in partenza.
Anche lì allora non c'è appello. Vabbè, mi schiero anch'io per il mare. Beh, e quindi...
Casomai eventualmente andiamo a Gallipoli da lui. Cioè...
Perché no? Il mare è stupendo lì.
Mandiamo le mogli a camminare.
In montagna.
No, anche in spiaggia, eccetera, e noi drink al bar.
Seconda domanda, te la leggo proprio così. Vai. Ciao, ho ascoltato la puntata con Coach Lucchesi. Complimenti. Volevo chiedere a Massimo se ci racconta qualcosa in più del raduno delle Azzurre a Montegrotto, magari qualche retroscena. Grazie.
Allora, intanto vorrei capire se i complimenti sono per noi o per Coach Lucchesi.
Credo Coach Lucchesi.
Ok, bene.
Che tra l'altro ha ottenuto, possiamo
sì,
dire.
Si è salvato, abbiamo mantenuto con l'Under 18 la divisione A.
Anche perché è stato molto franco nella registrazione, dobbiamo detto andare che... lì per mantenere la divisione.
E infatti ce l'abbiamo fatta, infatti gli ho già mandato via WhatsApp i complimenti, è stato divertente colloquiare con lui durante questi europei. E un aneddoto, a parte l'esperienza bellissima, perché lavorare per la maglia azzurra è un qualcosa di unico. E diciamo, la cosa strana è stata nel seguire la nazionale cinese, e praticamente a un certo momento mi hanno invitato a seguirli in Spagna. Io pensavo
che stavano preparando una nazionale cinese under 19 femminile.
Stavano preparando i mondiali che cominceranno a metà di luglio a Madrid. Loro hanno fatto il primo periodo a Montegrotto, poi sono volati a Siviglia, da Siviglia poi andavano a Nizza per un torneo e poi ritornavano a Madrid e completavano la preparazione. Io da buon italiano pensavo fossero quelle classiche frasi che si dicono di cortesia, eccetera. Traduttrice invece mi ha detto che no, era una proposta seria, per cui
ti volevano con loro.
Mi volevano con loro, è stata...
Beh, tra l'altro ho visto attaccato nella tua sede dove registriamo il podcast un regalo che ti hanno fatto.
Sì, cioè una spegna da targa con divisa in quattro parti. Con
non sappiamo una che cosa simbologia. Ci sia scritto in verità.
No, me l'hanno anche spiegato. Basket, arbitri, 3 contro 3 e mini basket.
Quindi quattro quadranti,
esatto.
I quattro punti cardinali del basket cinese.
Il secondo di due gagliardetti è con le firme dello staff e delle giocatrici, ovviamente è scritto tutto in cinese, non ho ancora tradotto nulla, ma è interessante. No, quella è stata una gran bella esperienza. Un altro aneddoto, l'albergo che è diventato pazzo le prime 48 ore sul discorso del pranzo, poi alla fine praticamente di quattro tavoli, i due tavoli dello staff mangiavano l'europea, quindi praticamente primo e secondo separati. I due tavoli delle atlete mangiavano alla cinese, quindi dovevano portare tutto, primo e secondo insieme in grandi vassoi, e poi ognuno prendeva quello che voleva mescolando.
Con tanto di bacchette si sono dovute adeguare alle forchette?
Quando li accompagnate al supermercato, dopo qualche incomprensione, perché non capivo, che anche l'inglese non capivo che cosa mi dicesse, cioè io non ho mai sentito pronunciare bacchette nemmeno in inglese, mi ha mostrato la foto, il problema è la lì per dove diavolo trovo le bacchette per mangiare alla cinese. Quindi ecco, è stato un
esperienza. Ho capito, quindi se non lo hai già fatto, visto che i tempi in questo momento sono un po' più lunghi in questura, devi rinnovare il passaporto, non sia mai che ci tocchi di registrare il podcast con te a Pechino.
Sì, potrebbe essere, ci colleghiamo, sono a Pechino, visto l'invito che abbiamo ricevuto, no, è stata una bellissima esperienza. Comunque, diciamo, prima volta di una nazionale cinese in Italia a fare un ritiro. E per la stragrande maggioranza dello staff delle giocatrici era la prima volta che uscivano dalla Cina.
Beh, certo.
Tra l'altro,
considerando anche il periodo molto duro con cui loro hanno
fermi fino a febbraio per via del Covid, erano 3 anni che erano fermi. E un allenatore serbo simpaticissimo, amante dell'Italia, che siamo partiti subito alla grande, gli faccio welcome coach, fa thanks, I am Igor from Serbia, lo guardo, I am Max from Italy, e lì si è aperto una risata incredibile. È stato interessante, che quello ad esempio mi spiegava che la Cina sta cambiando metodologia nel basket, e ha preso un allenatore europeo per l'Under 19 proprio in prospettiva di cambiare il modo di giocare cinese, mi spiegava due centri.
Quindi ancorato alle due torri.
Esatto,
per interni.
Per cominciare a costruire un basket più divisione più europea.
Quindi col 4 di cui parlavamo prima, meno interno.
Ormai i giocatori esterni sono 4, il futuro sarà pick and roll 4 con 5, o 4 con 1. Quello è il futuro del basket prossimo.
E ce ne prendiamo nota, perché il coach Friso raramente sbaglia.
Esatto.
E chiudiamo col gran finale, cioè questa volta?
Assolutamente sì, sono assolutamente pronto, è stata la prima parte della puntata che ho preparato.
Benissimo, quindi spiega tu le regole di ingaggio al coach.
Allora, è un botta e risposta molto semplice, ti farò delle domande in cui hai la possibilità di scegliere fra due risposte e hai un jolly, cioè una domanda a cui se vuoi puoi non rispondere.
Va bene.
Ok. Allora, animale domestico, cane o gatto?
Cane.
Pallone in mano, tiri o palleggi?
Tiro.
Tempo libero, cucinare o tagliare l'erba in giardino?
Cucinare.
Oh. Questa, sappiamo già, vacanza mare o montagna?
Mare, assolutamente.
Abbiamo bruciata.
Vacanza 2, avventura o villaggio turistico?
Avventura.
Spiaggia, racchettoni o bocce?
Racchettoni.
Film, Kill Bill o Mission Impossible?
Kill Bill.
Libro, fantascienza o narrativa?
Nessuno dei due.
Nessuno
storico.
Dei due. Politica, genetica.
Più saggio.
Saggistica.
Okay.
Attrice, Julia Roberts o Angelina Jolie?
Julia Roberts.
Comica, Teresa Mannino, Geppi Cucciari o Angela Finocchiaro?
Ma non mi piace nessuna delle tre.
Possiamo tornare al trio se vuoi. No, Solenghi.
Questa è la Jolly. Non mi piace nessuna delle tre.
Ok.
Cancello questa.
Comico, Claudio Bisio, Checco Zalone o Giuseppe Giacobazzi?
Il primo, assolutamente.
Claudio Bisio.
Inarrivabile.
Questa è quasi una, diciamo, multipla come risposta. Musica classica o?
Ah, a completamento.
Soul o neo soul?
Evento, cravatta o papillon?
La cravatta l'ho usata talmente tanto nella mia carriera che non è un evento.
Solo foto del coach in cravatta.
Anzi, sì, è vero, la maggior parte e non la rimpiango assolutamente, per cui papillon, diciamo.
Dai, cambiamo col papillon.
In casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
Ho la fortuna di avere tanti tappeti, perché sono collezionista di tappeti, per cui piedi nudi.
Allora, questa...
Ma è da Veneto, non può
sì, rispondere. No, lo so, però è astemio. Spritzapero e Campari misto. Sei astemio, quindi...
Astemio totale, 100%.
Acqua gasata o liscia?
Liscia.
No spacco.
Quindi neanche quella dopo, che è birra bionda o rossa. No. Il classico finale lo teniamo. Carbonara o aglio olio peperoncino?
Carbonara mi piace di più, assolutamente.
Ok. Bene.
Applauso. Anche perché è il giorno del suo compleanno.
Grazie a voi di tutto, siete stati
grazie
perfetti.
Massimo, veramente tanto contenti di vederti prima, durante e dopo la registrazione, e grazie per la bellissima puntata, siamo davvero contenti di averti
avuto
il nostro ospite.
Grazie a voi, ci tenevo moltissimo.
Fa piacere. No, la metteremo nell'enciclopedia della pallacanestro italiana.
Beh, poi
puntata.
Noi registriamo altre 3-4 ore che mi tengo io in
sì,
privato.
Ah, vabbè, okay,
che non
okay.
diffonderò. No.
Okay, okay.
Ovviamente un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Pick and Pod non si ferma, no. Non sappiamo bene, ma sicuramente c'è la seconda puntata di luglio, forse c'è uno speciale, forse no, e stiamo progettando qualcosa anche per l'estate,
esatto.
Nel senso di programmarlo prima per poi farlo uscire comunque ad agosto, la buttiamo là, lo diciamo, ci piacerebbe intervistare due coach decani veterani della pallacanestro padovana. Che sono resi disponibili, quindi speriamo di riuscire a farcela così anche sotto l'ombrellone o salendo una ferrata o in città visitando un monumento, poter ascoltare
con l'estate in campana che Pick and Pod non va ancora in ferie.
Niente ferie.
Niente ferie.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Presto.
Ciao. Ciao.